Il suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Grazie di esistere. Comincio con i ringraziamenti perché siamo alla terzultima puntata del Suggeritore Nightlife, anche la terzultima puntata di un sacco di cose. Insomma, dopo il weekend europeo elettorale complicato e tutto il resto, ritorna il Suggeritore Nightlife, la trasmissione tutta dedicata allo spettacolo dal vivo, con la musica dal vivo, con persone vive, almeno per ora, insomma, che sono intorno a me nel palco. Guardate, poi figuriamoci, i teatranti hanno cominciato a fare gesti di tutti i tipi, anche perché molti devono debuttare fra poco, e quindi insomma, cioè, ho detto una cosa poco carina, ma dai, su, be a sport, come direbbero in Europa, cioè state al gioco. Niente, siamo nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, come sempre, per un'altra puntata del Suggeritore Nightlife. Ci sarà della musica dal vivo, io ho già capito che sarà una serata speciale, insomma ci sono tanti ospiti e quindi vado molto veloce, non però tanto veloce da non svelarvi la nuova puntata del Sogno Stromboliano,
ecco, Stromboliano.
Bravo,
però
bravo.
Si dice...
Era più facile la... La bella storia, invece il Sogno Stromboliano faccio fatica. Basilio, buongiorno. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno.
Ormai c'è buongiorno. La luce, vi dico buongiorno, va anche bene. Se è sera inoltrata, sono le 21, la Pebedda è parcheggiata là fuori, noi già abbiamo cominciato, come dire, a prendere le cose, poi fare... E torno a dire che la Pebedda, insieme a tanti altri, il 24, l'ultimo lunedì del Suggeritore Nightlife, sarà partecipe di un grande aperitivo finale con sorprese, cose varie, per cui vi aspettiamo dalle 19:30 nel nostro auditorium.
Andiamo velocissimi con l'episodio.
L'episodio, che episodio è?
Questo è il 12° e si intitola, non me lo ricordo più, una festa stromboliana con colpo di scena, è giusto Tiziana?
Sì, è giusto.
Ok.
È disperata ormai, ma mancano due puntate, Tiziana, coraggio, è quasi finita.
Male.
Ecco. Pregate per Tiziana, grazie.
Sogno Stromboliano, 12° episodio. Festa stromboliana con colpo di scena. Stromboli, 10 giugno 2026, tempo sereno, 20 gradi. Assenza di vento, mare piatto.
Dicono che i colpi di scena hanno un ruolo molto importante in tutte le forme della narrativa. Dicono anche che bisogna però usarli con attenzione. Un eccesso renderebbe la storia inverosimile, la rovinerebbe. E io spero che il colpo di scena che ha scritto il nostro narratore sognatore, preso dall'entusiasmo, non sia caduta in questa trappola.
Vabbè, sì, tutto questo è vero. Ma noi non stiamo raccontando una storia, stiamo raccontando, anzi, condividendo un sogno. E nei sogni tutto è concesso. E poi il nostro è un sogno stromboliano. E Khalil Gibran ha detto... L'entusiasmo è un vulcano sul cui cratere non cresce mai l'erba dell'esitazione.
E vabbè, allora se la metti sul piano delle citazioni, io ti rispondo con una di Dostoevsky. È pericoloso reprimere nei giovani l'orgoglioso entusiasmo. Nei giovani, capisci? Non nei pensionati.
Eri, eccoci con questa storia della pensione. E allora facciamo così, ora io racconto il colpo di scena del sogno che mi sono immaginato e facciamo decidere alle ascoltatrici e agli ascoltatori se è troppo inverosimile. Ma prima va, inizia tu a raccontare dell'idea della festa stromboliana dove ho fatto nascere il colpo di scena, visto che sei la mia editor.
Eh sì, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il nostro eroe ha tanta fantasia, ma in quanto a grammatica è un po' scarso. L'idea che ha avuto è fare una festa stromboliana, invitare gli strombolani e cercare una volta per tutte di farci accettare dall'intera comunità, che fino a questo punto della storia è ancora un po' ostile nei nostri confronti.
E così abbiamo preparato tutto nei minimi dettagli. Il bagyu, come viene chiamato qui il terrazzo, era un'esplosione di colori tra bougainville bianche, gerani rossi, girasoli e margherite. Il grande tavolo era così imbandito di cibo di strada tra arancini, panicunzati, pane panelle, panicameus, stigliole, cazzilli, sfincione, iris, cannoli, che sembrava di essere a Ballarò nel famoso mercato di Palermo. E il mare si era fatto pure lui una tavola e non si capiva dove finiva la linea dell'orizzonte e iniziava il cielo. Io ogni tanto lo guardavo e mi si riempiva il cuore di felicità. E tutto doveva essere pronto per la sera, inizio della festa stromboliana, 7:47 p.m. Così abbiamo scritto sull'invito.
Ha voluto che scrivessi l'ora in quel formato, invece che 19:47, perché il 7 e il 4 sono i suoi numeri fortunati, che poi, quando in settimana siamo andati a consegnarlo di persona personalmente, come direbbe il mio amico Catarella del commissario Montalbano, alcuni strombolani chiedevano:
«Scusi, ma cosa vuol dire PM?»
A dirla tutta non capivano neppure il gioco della scritta I have a dream, scritto all'italiana e tutto attaccato tra maiuscole e minuscole, seguito poi dalla frase «Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia».
Mi tremava la mano dalla vergogna quando mi ha fatto scrivere quel I have a dream, ma del resto ormai lo sapete, no? Il nostro eroe è un vulcano di idee. E forse è per questo che si è scelto un'isola con il vulcano per la sua pensione.
E dai, con questa pensione! Comunque, chiarito i dubbi dell'invito, tutti gli strombolani, dico tutti, sono venuti.
Sì, peccato che alla sera è andato in ansia, perché erano già le 7:15 e non arrivava ancora nessuno.
Continuavo a guardare lungo la via. E non vedevo spuntare nessuno dalla curva che porta a Casabetta. E lei mi diceva di stare tranquillo e di aiutarla a controllare se tutto nel bagno era in ordine. Poi, a un certo punto, ho sentito del brusio. Mi affaccio dal bagno e vedo gli strombolani avanzare verso di noi in processione, come alla festa di San Bartolo. Si erano messi tutti d'accordo di arrivare insieme. Alcuni mi hanno indicato il cellulare che segnava le 7:47 e io mi sono pure commosso.
Lo sapete che il nostro eroe è dalla commozione facile. Peccato però che poi durante la festa nel più bello, quando sembrava finalmente che l'astiosità degli strombolani si fosse sciolta, ecco arrivare il colpo di scena. E lì ho capito perché la casa era da 7 anni chiusa e invenduta e il prezzo era così basso per lo standard di Stromboli.
Veniamo a sapere che sulla casa grava una maledizione. E proprio in quel momento che ci danno questa notizia, Ido, il vulcano, fa una grande eruzione alzando una grossa colonna di fumo nero. E così c'è stato il fuggi-fuggi.
Ma a questo punto il nostro tempo a disposizione è finito. Settimana prossima vi racconteremo della maledizione.
E il sogno stromboliano continua.
Dal facile. Uscire dai guai, da quando ho scelto dagli stupidi, da quando trovi soluzione utile, da quando ho scelto dagli stupidi, da quando ho scelto dagli stupidi.
Allora, Circus Punk, ho detto giusto? Circus o Circus?
Circus.
Circus, va bene. Allora, grande entusiasmo, anche senza la bottiglietta d'acqua, cara mia, ce l'hai fatta lo stesso e noi ti siamo debitori. È arrivata. Ti passo un radio, perché sennò non ti sentiamo alla batteria, gli passate il radio gentilmente.
Io ce l'ho.
Ah, ce l'hai, basta, niente, scusate, non avevo visto. Allora, come avete visto, il suggeritore è fatto di contrasti. Vedo che, cioè, noi passiamo da, insomma, dalla tragedia alla commedia, al podcast, al punk o al post-punk?
Qualcosa di simile al punk, ma non siamo alla fine neanche così tanto punk come genere.
È giusto, cioè, nel senso che hai ragione, la durata è da brano punk. Cioè, sì, nel senso che siete dentro i due minuti e si sa che io sono fiscale, avendo vissuto il tempo del punk, quello originario. Cioè, se si è appena superato i due minuti, basta, insomma, cioè, mi offendo. Invece vedo che siete stati... e quindi, allora, raccontateci un po' di voi. Panico.
Antò, dai, parla tu.
Vabbè. Vabbè, tu la leader del gruppo.
Vabbè, allora niente.
Vabbè, noi ci siamo conosciuti nella jam session e abbiamo iniziato a fare qualche concerto come cover band, eravamo in tre. Poi abbiamo cambiato due bassisti.
Il terzo che fine ha fatto?
Il terzo aveva i
Sì, suoi, ecco, sì, sì, no, puoi anche dire così, insomma, come stanno le cose. Ed insomma, era il bassista?
La bassista, sì.
Ah, la bassista.
Una bassista. Okay. Una bassista. Abbiamo cambiato un'altra bassista che anche lei è andata a farsi i cazzi suoi.
Insieme a quell'altra?
No.
No, pensavo che fossero, sì. Cioè, niente, separatamente.
Ognuna per la sua strada.
D'accordo, le salutiamo caramente se per caso avessero deciso di ascoltarsi sapendo che siete qua. E quindi alla fine fate da voi.
Siamo rimasti in due, sì, tra l'altro sotto Covid, per cui non c'era proprio possibilità.
Adesso siete sotto Covid?
No, all'epoca.
Se no vi saluto. Salutavo caramente, ma magari. Dopo aver sentito il primo brano e mandavamo
fuori. Io non sento i sapori. No?
Ho bevuto il caffè e non sentivo niente. Va bene, e quindi siete rimasti voi due, però devo dire che potenti siete. Questo brano che abbiamo ascoltato si chiama?
Soluzioni utili.
Bello il titolo. E viene da un lavoro che è già finito oppure è in fieri?
È stato il secondo singolo estratto dall'album che è appena uscito, il nostro secondo album, che si chiama appunto Soluzioni Utili.
Quindi abbiamo sentito, diciamo, una delle tracce più simboliche, metaforiche, rappresentative, insomma, del lavoro, visto che è il titolo dell'album. E l'album prima come si chiamava?
Fuori Tutto.
Ok, e dove vi troviamo sia dal vivo che in rete?
Allora, principalmente su Instagram e Facebook pubblichiamo tutto, da Antonio che si lava i denti alle locandine dei vari post, quindi delle varie cose.
In un ordine che non è questo necessariamente, cioè lui che si lava i denti e poi le locandine?
Sì, insomma, tutto un po' mischiato, insomma, noi alla fine siamo un po' eclettici, quindi...
Certo, ma perché proprio lavarsi i denti avete scelto?
Non lo so perché l'ha detto, ormai l'ha detto.
Siamo tutti curiosi, lo sai che noi adesso appena finiamo qua andiamo a vedere poi quelli che sono, quelli che possono fare pubblico già stanno guardando.
Perché Antonio è un preciso, lui tutti i sabati si lava i denti.
Ah, tutti i sabati, va bene, questo, allora sono rassicurato.
Si lava i capelli, io ogni sabato mi lavo i capelli.
Vabbè, voi non avete, quando vedrete le foto. stasera capirete insomma tutto quanto. Quindi mi fa piacere, tu ti lavi i denti una volta alla settimana e allora mi ritrovo in un...
Io sono contentissima, sì, anche.
E soprattutto quel giorno che se li lava, insomma, cioè, per cui non è... insomma, ma giusto essere così. Bene, allora fra pochissimo ritorniamo da voi e ci raccontate un altro paio di cose se volete e sentiamo un altro brano. E grazie di essere con noi questa sera,
grazie
davvero,
voi.
Ci fa molto piacere. Un applauso, visto che sono tutti contenti. E soprattutto penso che sarà molto piaciuto a chi era a casa. Allora, noi invece adesso abbiamo due delle compagini che sono venute ospiti, un'altra invece è stazzata di sotto perché sul palco non ci stanno tutti, lo sapete, già ve lo dico. Poi bisogna fare alla fine di tutto una foto apotropaica davanti alla Pebedda, lo sapete? Ve l'hanno detto? Perché porta fortuna per un mese. E lo spettacolo di Fringe Me che è venuto qui il lunedì scorso ha vinto il Fringe Me. Vi dico solo questo, ci sono state una serie di cose, per cui se si fa la foto tutti quanti, pubblico compreso, davanti alla Pebedda alla fine, succedono delle cose. Monica Bononi è venuta qui fra le prime e quello che è successo in questi anni è qualcosa. Prendete il microfono. Allora, Monica, in questi anni sono successe delle cose grazie al suggeritore e alle foto che hai fatto qui. Che veramente
fortuna spacciata.
Una fortuna spacciata, mettilo così il microfono.
Sì, una fortuna spacciata ho avuto, grazie al suggeritore.
Beh, però c'è insomma Monica Bonomi, ben nota insomma, Radio Popolare e anche in un sacco di altri posti, ha fatto come interprete tanti titoli importanti anche negli ultimi anni, ne abbiamo parlato più di una volta. Stavolta però sei qua per un lavoro con le due interpreti che hai accanto.
Sì.
Allora presentiamo tutto.
Allora, vi presento io, Graziella Povia, Mari Panetti e poi ci sarebbe un terzo interprete che è Fabio Beninati che
è andato a farsi i cazzi suoi con le due bassiste.
Esatto.
Ecco, cioè, no, scusate,
è andato
a
vedere un concerto punk a Berlino, quindi è più che scusato.
Ma veramente?
Sì,
no,
sì.
Non posso crederci, sì. È possibile quindi... che sia con le due bassiste? Esiste la vaga possibilità?
Sì, e poi manca anche Alessia Tagliabue che è la mia aiuto regista e noi abbiamo fatto questo
lavoro insieme
da un anno.
Avete fatto un laboratorio?
Esatto, okay. Con loro tre.
Ok.
E abbiamo lavorato sulle tematiche familiari, lo strazio dei rapporti familiari in particolare.
Allora, chi ha una famiglia che potremmo definire, ho avuto una famiglia non normale? Ok, forse ci sono quelli che non hanno alzato la mano, si vergognano e adesso l'hanno alzata anche loro. Ma no, si può avere una famiglia più...
Io non l'ho alzata.
Perché l'aggettivo normale per me non ha senso. Cioè generalmente appunto anche perché insomma noi siamo da vicino, nessuno normale, eccetera eccetera. Però insomma i rapporti familiari sono una fonte inesauribile di suggestioni per gli artisti di tutti i tempi,
sì.
Io credo in qualunque maniera.
In particolare modo quando sono attraversati dagli oggetti, no? Che ne rappresentano la disfunzionalità, le ceramiche, le porcellane, i pizzi della nonna, tutte, e in particolare...
Quelli che Gozzano definiva.
Esatto, cose meravigliose, poi in realtà...
Pessimo gusto.
Però tutte all'interno delle mura domestiche, di una casa, di famiglia, che diventa una prigione per i figli che rimangono quando i genitori muoiono. E che,
Madonna, sembra casa mia,
anche la mia.
Cioè,
e no, e che comunque restano appunto le macerie, no? Dei rapporti tra fratelli che sono formati da questioni anche tangibili, palpabili, ma che diventano talmente ossessive, quasi impalpabili, invisibili, ma soverchiano noi. I nostri
paralizzano anche, no? Nella
sì,
vita quotidiana.
Una domenica della vita, insomma, costante, continua.
Allora, voi siete pronte? Siete pronte? So che siete terrorizzate. Facciamo un applauso. Così le metto a loro agio, dico, so che siete terrorizzate.
Sì, sì, abbiamo una paura folle.
Una paura folle, bisogna dare un microfono anche a lei.
Okay.
Allora, insomma, interrompo per un attimo Monica, poi torniamo da lei. Siamo tutti con voi, abbiamo tutti appunto esperienze disfunzionali, non siete in famiglia.
Grazie.
Ecco, appunto.
Che sollievo.
Va bene. possono stare in piedi volendo, sì, dovete, non so, ha deciso
no.
lei.
No, no, io sto benissimo.
Stanno bene sedute, però... Va bene. Ecco, vedete, la regista fa di tutto per sì, ricreare quell'ambiente terribile,
esatto.
familiare disagio. Di cui ci parlava prima, quel disagio. Ecco, perfetto. Si chiama La Gabbia Dorata, lo diciamo, e va in scena quando, Monica?
Il 12, il 13 e il 14 a Spazio Adaz in via Nazari 3.
Via Milano. Ok, adesso poi lo ripetiamo perché è appunto uno spazio che magari qualcuno non conosce. A voi, La Gabbia Dorata, prego.
Vai, ti ho detto tante volte, eppure sei rimasta qui.
Beh, non per Ludwig.
Ludwig. Io sono rimasta qui per Ludwig, non tu. Tu sei rimasta qui perché non hai mai voluto rischiare niente. Per il tuo legame con il teatro. E questa è la verità.
Ma la tua verità.
La mia verità.
Ludwig, per me è tutto, hai sempre detto. Bene, adesso ce l'hai nella tua bella gabbia dorata.
Gabbia dorata.
Sì.
E tu?
Sempre a dire il mio fratello prediletto, il mio filosofo prediletto.
Il mio fratello prediletto? Il mio filosofo prediletto?
Sì, il tuo anti-Kant.
Ma tu, Ludwig, l'hai sempre sopportato a malapena. Non ti sei mai davvero preoccupata per lui. Sei anche la sorella più piccola. Che cosa stai lì a parlare di Roma e Parigi e stai sempre qua? Io ti vedo! Ti vedo! Sei sempre sdraiata nel letto, a leggere il giornale, a mangiare quello che ti prepara Anna e sempre con le tue pene d'amore.
E invece, te sai che da quando è morta la mamma tu hai cominciato a parlare... come parlava sempre lei. E continui a farlo, hai preso anche quel suo strano modo di camminare, poi ti tiri anche le ciocche dei capelli, come la mamma, e dici anche sempre «La cena!» Lo stesso identico modo, poi ti siedi qua e te ne stai zitta, come la mamma, e dici anche Ludwig nello stesso modo. Io, quando tu dici Ludwig, io sento la mamma che dice Ludwig. La prossima settimana me ne vado in Normandia oppure a recitare Shakespeare al teatro della Jose. Sta soltanto via da qua.
E tra qualche giorno sei di nuovo qua. E questa è la tua disgrazia.
No, ma sai che hai ragione? Sei la mia veggente, tu.
Evviva! Ce l'avete fatta benissimo, insomma. Quante storie. Invece è andata molto bene. Restituite subito il microfono alla vostra regista.
Volentieri.
Ecco perché...
Se vogliono dire qualcosa.
Ma no... Come sei democratica, insomma,
possono parlare per poco, ma
parlare
possono.
Chiedendo il permesso. No, allora quello lì ve lo gestite, che magari aggiungete qualcosa.
Sì.
Dicevo, Monica, il laboratorio è stato strutturato come?
Ma con incontri una volta alla settimana da maggio dell'anno scorso, quindi pian pianino.
Vi conoscevate già oppure?
Sì, loro sono
loro storiche.
Sono le mie allieve storiche, cioè proprio di anni. Graziella da 20 anni ormai. 20 anni fa ci siamo conosciute, non è che lavora sempre per 20 anni con me.
Certo, perché altrimenti sarebbe come
un incubo.
Ludwig, ecco.
Esatto,
sì.
Sarebbe proprio la
come Ludwig. Sì. E Mario un po' più recente, tipo 15. E Fabio pure. E Alessia anche, perché Alessia è stata una mia allieva quando era...
Alessia è quella che è a Berlino con le bassiste.
No, Alessia è
Alessia
la mia...
è la tua aiuto regista. Ah, ok. Scusate.
Alessia Tagliabue. Insomma, sono tutti e quattro persone di famiglia. Ecco.
Ecco. L'ha detto con una luce sinistra negli occhi. Raccontatemi come lavora lei, detto dalle sue allieve storiche.
Ecco, interessante.
Oh, ciumbiala.
Potete dire quello che volete, vi proteggo io.
Fai pure, Graziella. Ma come lavorare con Monica devi entrare dentro la parola in una maniera viscerale. Non è una che perdona, anzi è una che, posso dirlo, insomma,
serba
grazie
rancor.
A questo.
No,
nel senso che sì. No, nel senso che comunque devi entrare
nella parola.
Nella parola tantissimo, e però poi anche nelle sfumature della parola. E quindi diciamo che a volte è un po' come camminare su un filo, no? E, però
bello,
è,
bello, bella
metafora.
Bello,
è molto bello, molto bello, sì.
E Mari cosa dice?
Sì, posso confermare quello che dice lei, sono un po' emozionata, quindi comunque sì, è bellissimo lavorare con Monica.
No, non è sempre bellissimo.
No, non è.
È dura voce.
No, sembri una che è stata rapita, cioè non è
così.
Se dici così.
No, voglio dire, no, che è molto bello perché davvero il testo si esamina e si riesamina e si esamina ancora, proprio per fare in modo che entri dentro, proprio. E questo è molto bello. Cioè,
Va bene.
Molto bene.
Devi parlare sì. Nel microfono, fatti restituire.
Abbiamo avuto la possibilità di lavorare un anno su questa
certo,
cosa.
E quindi a questo
anche
punto.
Vedendoci una volta alla settimana.
Ve ne siete impossessate. Volevo raccontare un'esperienza laboratoriale, perché so appunto un po' come lavora Monica Bonomi, perché può essere interessante anche per chi è all'ascolto saperlo. Quindi ricordiamo, se volete vedere lo spettacolo completo, La gabbia dorata, che va in scena quando, ricordiamolo?
Il 12, 13, 14 giugno.
Quindi giovedì, venerdì e sabato, 3, giusto? No, mercoledì, giovedì, venerdì
alle 8.30 in via Nazario 3, zona Dateo. Nazari,
via Nazari, spazio. Nazari, siete state corrette, non vi è entrata dentro la parola della via,
spazio.
E quindi insomma
e
credo che non sia ancora ora di farle debuttare. Monica, direi di aspettare, di annullare tutto. Cioè, no, così.
La via non c'è nel testo, vero? Abbiamo dimenticato la riga.
Vabbè, vi lascio lì. Tanta merda, ragazze.
Grazie, mi rivolto
da questa parte, tanto so che loro sono reattivi.
Antonio.
C'è tutto ciò che hai, ma non ti apro se non so chi sei. Mi piace quel rumore che è tutto ciò che posso sentire. Nero come l'abito di quella sera, come ruggine sul volto della luna. Eri leggera come una piuma. E tu, quando vorrei capire che questo immenso cielo è solo le righe di Dio. E io vorrei di più. E tu quanto ne vuoi? Ciò che posso sentire è tu. Quanto vorrei capire che questo immenso cielo è solo le righe di Dio. E io vorrei di più. E tu quanto ne vuoi.
Giustamente diceva Monica, sono in due ma sembrano in otto, è fantastico. È vero, abbastanza. Allora, è vero, qui siete un po' meno punk. Quando l'ha detto Michele è partita la parte, come dire. All'inizio c'è un tributo a Jimi Hendrix e Hey Joe? Eppure mi ricordate, non conoscete niente, non importa, è roba nostra.
Abbiamo fatto pane Jimi Hendrix, figurati, per anni, può essere che qualcosa sia finito dentro.
No, è perché sembrava proprio un eco, ma va là, ma piantala, cioè, no, era proprio un vago eco che poi andava da un'altra parte. Devi parlare nel microfono, se non ti sente nessuno.
L'influenza c'è.
Nel senso del Covid di prima?
No, grazie Dio no.
Un po' di influenza c'è, sì, dai, un pochino...
Siana c'è.
Esatto, c'è un pochino di come maneggia gli accordi. Questo è, come si chiama?
Solo una riga sottile.
E viene dal secondo lavoro o dal primo?
Sempre dal secondo lavoro.
Sempre dal secondo. Anche questo titolo è molto bello, complimenti, almeno io penso. Diteci da dove venite, perché avete detto ci siamo incontrati facendo jam session, dove?
La jam session l'abbiamo fatta a Rock and Roll a Raw.
Ah!
Però beh, noi adesso abbiamo la sala prova a Seregno, quindi siamo, diciamo, impiantati nella ridente Brianza.
E certo, ma meno male che in Brianza c'è qualcosa come voi.
Cioè c'è solo quel garage lì praticamente in Brianza, c'è solo quello. È andata bene, dai.
È stata ancora in Brianza, sì?
Sì, sì.
Ma glielo chiedo se stanno insieme oppure no?
No, ma figurati. No.
Assolutamente no. Per
sapere se stiamo insieme, Antonio, rispondigli tu, dai.
No, lui è mio padre.
Lui è mio padre, invece è una parente, anche tu, anche voi una famiglia un po' complicata. No, lo dico perché il precedente gruppo, invece, abbiamo scoperto in corso d'opera, è stata una cosa, e allora eccetera, va bene. Ognuno sta insieme a chi pare a lui, giustamente, o a lei, o a essi, o a lo, o a...
Stiamo bene così.
E così via, va bene così.
Stiamo bene così.
State bene così. Però collaborate da quanti anni adesso?
Quasi 6.
Ah, però non è mica poco. E non avete mai litigato?
No, mai.
Estate.
Mai una volta al giorno, almeno 2 o 3.
Va bene.
Tanto succede.
Va bene, allora chiudo la pagina gossip che c'è in tutte le puntate, in tutti i gruppi facciamo domande fuori luogo, e vi chiedo poi invece un'altra cosa. Se collaborate anche con altri o invece lavorate solo voi due. Cioè, se ciascuno di voi collabora anche...
Adesso no, però siamo concentrati...
Non ti arrestano, anche
no,
se...
No, mi sembrava che stesse parlando lei.
E quindi? No.
Cioè, il duo siamo io e lui.
Certo.
Però ci capita di suonare, far concerti anche con magari amici.
No, perché magari, insomma, cioè, ci si mescola di tanto in tanto e invece...
Sì, vabbè, cioè, poi in sala organizziamo tante jam session, quindi invitiamo gente, facciamo un po' di casino così. Però per adesso usciamo una macchinata in due, sai, che andiamo dappertutto. Già in tre...
Diventa complicato. Sì, ma poi abbiamo detto che le altre sono andate altrove, sì, quindi sì, insomma, infatti. Cioè adesso...
Ogni tanto abbiamo qualche bassista che ci chiede, fate suonare con noi, ce n'è uno qua in sala...
Se avessimo il basso potremmo farlo salire, ma non ce l'abbiamo.
Non so se c'è il basso. Non ce l'ha il basso. Sennò
è venuto in borghese oggi.
No, ha cominciato a gemere.
Puoi farlo con la voce.
E quindi no, vabbè, insomma, però tornate a trovarci, insomma, a noi piace molto. Che ne dite?
Devo dire. Io suono l'ukulele, interessa.
E vienici a trovare a Seregno che facciamo un po' di bordello.
Perfetto, vai nel garage di Seregno Monica con l'ukulele.
Sì,
e poi,
sì.
Ok, perfetto. La vedo facilissima, ma forse sì, forse è facile, forse in realtà è possibile. Forse è possibile. Occhio al microfono.
C'ho il tungsteno nell'anima adesso, grazie.
C'ho il tungsteno nell'anima, non la tengo più. Va bene, mi volto a destra del, non proprio insomma, cioè a destra c'è la band, ma un pochino più vicino a me, perché è arrivato Michele Losi, che viene tante volte insomma a Radio Popolare, perché fa tanti progetti, Camp Sirago, Scarlattine, insomma, cioè festival assortiti di cui raccontiamo spesso. In questo caso però un lavoro vostro arriva da una residenza all'ex ospedale psichiatrico Pini nell'ambito di Da Vicino Nessuno è Normale, che citavo prima. Hansel e Gretel sembra una cosa facile, in realtà è uno spettacolo itinerante che va bene per pubblici di tutte le età dai 6 anni in su e che sarà in due date a Alpini quest'anno, quindi debuttate domani?
Domani sera, sì.
Domani sera e dopodomani, giusto?
E dopodomani, sì.
Ok. Accanto a te ci sono gli interpreti e il resto dillo tu.
Va bene. Allora, accanto a me c'è Sebastiano Sicurezza, interprete.
Ciao.
Sebastiano Sicurezza, che ha detto ciao, e poi c'è Giulietta De Bernardi.
Non farò
che dirà...
commenti sul tuo cognome, perché penso che sia una vita intera. Che...
Sì, sì, sì.
Ecco,
sì,
per cui...
Sì.
Ma veramente il tuo cognome?
Sicurezza, Sicurezza.
Ma io sono...
No, ma è una sicurezza.
È una sicurezza.
Oggettivamente.
Mio partiamo. Padre assicuratore?
No.
No.
Mio zio Massimo Sicurezza. Avvocato, avvocato.
Ma tuo padre è davvero un assicuratore?
Sì.
No, ma stai dicendo la verità?
Sì, sì, sì.
Giurin giurè?
Assicurazione, sì. Sì. Prima nonno, poi papà.
Quindi sicurezza proprio, cioè va bene,
sì.
Ma sono commossa, ma insomma
sì,
queste
sì,
cose
sì.
succedono
una,
di rado.
È una gabbia di rara.
Dorata,
una gabbia
appunto,
dorata.
Come la loro, dicevamo, nel tuo caso esatto. anche familiare, da cui esatto. non si può uscire. Tu hai deciso, tu hai deciso di lavorare con Michele Losi.
Quindi siamo a posto.
Per liberarti, no?
Mia madre domina, quindi sicurezza domina, quindi è proprio è un'onta gigante sulla mia esistenza.
Mio Dio.
Scusate, non stiamo off topic.
No, no, ma non off topic, però noi ci aspettiamo uno spettacolo in cui tu racconti tutto questo, perché scusa, è assolutamente
cioè,
necessario.
In cuor mio ci lavoro da
una
sempre.
Vita. Per forza. Non può che... Ok, bene, bene.
Scusami,
ma ci mancherebbe
ma no, ma
altro,
figurati,
noi
ottimo,
ti, siamo,
anzi,
ti siamo vicini, però... però
vi ringrazio.
E invece?
Giulietta De Bernardi, Giulietta.
Ciao, ciao,
ciao.
Sono qua.
Vuoi raccontarci qualcosa di terribile
della famiglia?
Della famiglia, tendenzialmente, stasera va così.
Detto, famiglia, fatica. Io tre
Il
figli,
microfono però dobbiamo...
Ho tre figli... adolescenti in questo momento.
Sì, sì, ti vedo infatti un po'
grande.
Un po' provato, ecco, sì. E quindi cosa pensi di fare? Li hai incatenati? E...
No, li lascio... Preferisco lasciarli liberi.
In modo che non tornino fiducia. Più. Cioè, non insomma una cosa...
Disperderli come i genitori di Hansel e Gretel.
Ah, è per quello che fai Hansel e Gretel, certo. Perché li porti lontano.
È propedeutico.
In maniera che non tornino più. No, poverini, magari ci stanno ascoltando.
No, ma infatti guarda che è un grandissimo esercizio di abbandono.
Che cosa?
Hansel e Gretel. Sì, sì, è davvero eccezionale da questo punto di vista.
Ma qui
meglio
tutti
dello yoga.
Voi avete tutti figli?
Tutti figli.
No,
no, lui
no,
no,
tu no,
no.
Sicurezza non ne ha.
No, lui è nostro figlio.
Non ne ha, forse no, perché non vuole imporre loro lo stesso destino
tragico.
Sicuro. No, tragico, insomma, cioè di
no,
sicurezza.
No, poi ce l'ha fatta, infatti. Sicurezza no. ce l'ha fatta, noi
quindi,
che abbiamo tre figli un po' meno.
Voi che avete tre figli, anche tu hai tre figli che non sono gli stessi suoi.
No, non sono gli stessi suoi, però sono cresciuti insieme.
Insieme, sono cresciuti insieme.
Ah, quindi voglio dire, e sono anni che tentate di abbandonarli nel bosco e non vi riesce, per cui alla fine avete...
Sì, abbiamo deciso di fare lo
spettacolo
in un certo modo sublimare la cosa.
Campsirago Residenza è fondato su questo principio.
Sull'abbandono dei figli nel bosco. E infatti siamo assolutamente organici alla trasmissione di questa sera.
Sì, perché questa sera è veramente
su questo,
insomma, su questo sulle difficoltà delle famiglie. E quindi vedete, noi facciamo anche un servizio sociale con la nostra trasmissione del lunedì sera. Adesso però la smettiamo insomma di prendervi in giro, perché il vostro Hansel e Gretel è un po' particolare, giusto?
Sì, è nel bosco. Vabbè. In questo senso è particolare, nel senso che è un lavoro che, come molti nostri lavori, è di teatro immersivo e di teatro nel paesaggio, sì. Quindi portiamo il pubblico attraverso degli spazi, in questo caso il magnifico spazio del Pini, è quindi un luogo che ha una densità enorme, incredibile. Con Rosita abbiamo definito un percorso.
Rosita
adotta.
Volani, che è
esatto,
una delle curatrici.
Esatto, una delle curatrici del festival. È un lavoro, penso, un particolare, nel senso che è un lavoro in cui in realtà abbiamo esploso la vicenda e in cui è difficile rintracciare dove sta la strega, dove stanno i genitori, dove stanno i bambini. E alla fine tutto un po' torna, nel senso che forse sono la stessa persona. Questo è un punto di domanda che ci siamo fatti nella costruzione dello spettacolo. E l'altra cosa molto importante è che i bambini o gli adulti, chi viene a fare lo spettacolo, che è uno spettacolo recitato live ma anche in cuffie, quindi con tutto un percorso anche di costruzione sia
sonora.
Quindi
il pubblico ha le cuffie ed è uno spettacolo etero diretto in un certo senso.
Sì, sì. Cioè, da una parte c'è tutto il lavoro di registrazione e le voci di Hansel e Gretel sono registrate in cuffia, sono di bambini, e di fatto il pubblico è Hansel e Gretel in un certo modo.
Quindi ha molta paura.
E quindi ha molto paura. Infatti molti ci dicono che è uno spettacolo molto gotico. È uno spettacolo molto gotico, effettivamente. Sta.
No, satanico.
Quasi satanico. No, non è okay. Satanico, però è molto gotico.
No, sto scherzando.
No, però un pochino
lo è. L'ho insegnato ai miei genitori.
Però, effettivamente, quando si arriva dai genitori la prima volta, la cosa è abbastanza inquietante, come sono... È anche inquietante non incontrare la strega, perché la strega in realtà appare in mille modi differenti,
certo.
Ma non è una persona fisica.
È certo, è qualcosa ognuno ha la sua.
Sì, è molto quello.
E ma quindi... che bello, che meraviglia, come insomma spero che si ma sono sicura insomma che verranno moltissimi a vederlo, a fare questa esperienza, perché insomma come avete sentito non è uno spettacolo frontale. Allora ci fate sentire un piccolo estratto, così abbiamo molta paura?
Se proprio
dobbiamo va bene,
immaginate
allora,
il bosco
a voi. Sì,
immaginate il bosco. Scusa Giulia, dico una cosa. Immaginate il bosco, il pubblico è stato preso da una figura guida, gli è stato consegnato un amuleto, sono entrati nella storia e vengono portati alla casa dei genitori di Hansel e Gretel.
C'era una volta, la volta che c'era un bosco, un camino, un pezzo di pane.
E la cenere, e il vento, e un pentolone.
Per favore, non disturbare.
Scusa.
Stai seduto, stai composto. Schiena dritta, asciugati il naso e dissi con la testa. C'era una volta, la volta che c'era un paesino, paesiello, un borghino, borghetto, un paesietto, un villaggio, una contrada. In questo paesino bellino c'erano due bambini, sempre, costantemente, rigorosamente affamati.
E una strega!
Una strega che regala dolcetti.
E che ti mangia quando meno te lo aspetti!
E adesso basta! Te l'ho già detto! Stai seduto, stai composto, schiena dritta, e non parlare di streghe. Che spaventi i bambini.
Scusa?
In questo paesino bellino c'erano questi bambini che mangiavano tutto. Mangiavano dalla scodella, dal piatto, dalla pentola del gatto. E la mamma e il babbo? E la mamma e il babbo?
Noi non possiamo morire di fame.
No.
Meglio affogare nel catrame.
Morir di fame?
No, per Dio!
Morir di fame?
No, per Dio!
Morir di fame, no!
Per Dio, Dio non ci abbandonerà!
Tu vai sempre, sempre sospirando, il pane va terminando. Su, coraggio!
Sbarazziamoci di loro!
Portiamoli nel bosco, accendiamo loro un fuoco, li lasciamo soli, a poco...
Poco, a poco, loro, un fuoco... Poco a poco.
Mamma mia, siamo rimasti tutti a guardare, siete terribili, fate paurissima, no, fate paurissima, assolutamente, altro che sicurezza.
Lungi da me.
Allora, questo è Hansel e Gretel, dunque, che Michele Losi e naturalmente, insomma, straordinari interpreti che sono venuti fin qua per farcene un pezzo, e vi ringrazio tanto perché non è facile fare i pezzi estrapolati da spettacoli, soprattutto di questo tipo, del bosco e così via, ma noi ci siamo fatti un'idea abbastanza precisa, quindi grazie. Ricordiamo Michele, ce l'hai ancora il microfono, sì, tutti i dettagli di quando e dove.
Allora, domani, martedì e mercoledì sera alle 19 e alle 21 in doppia replica.
Grazie! Allora, io adesso vi congedo, invito tutto il popolo che rappresenta l'ultima parte degli ospiti del suggeritore di quest'oggi. Guardo, vedo insomma che i Circus Punk hanno già capito tutto, mi hanno guardata, hanno capito che il momento è giunto e quindi insomma so che non si faranno distrarre dall'andirivieni che c'è sul palco, perché noi li ascoltiamo lo stesso. Il terzo pezzo si intitola?
Si chiama Freddo in spiaggia.
Freddo in spiaggia? Perfetto.
Tu eri così bella, adesso non ti voglio più, yeah. Anzi vorrei sfondare a pugni la tua porta e volare via, dirti ciao bella, va, va, culo. E sì, la vita ti sorride quando è voglia tu, yeah. È troppo tempo che mi decidi a aspettare, intanto guardo il cielo blu e la tua faccia da culo, la 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 Siamo in vacanza, però ti chiudo tutto il giorno in una stanza. Devo mangiare riso freddo in spiaggia. Sai, ti guardavo tutta sola ieri sera, eri tu, sembravi un'altra, e non pensavo fosse quella la tua faccia. Così dal vivo non è detto che mi piaccia.
Allora, Freddo in spiaggia, anche questo viene dal secondo lavoro, sempre?
Sì, anche questo.
Quindi i brani che sentiamo stasera sono tutti dal vostro secondo
lavoro? No, l'ultimo
lavoro.
È del primo.
Ecco, vedi, cioè, non c'è come dire una cosa.
Dulci si fundo.
Per scoprire il contrario, grazie davvero, molto, insomma, siamo molto coinvolti, ve lo dobbiamo dire così un po', vergognandoci
siamo
dei
molto
nostri
contenti.
Sentimenti. Continuiamo insomma con il disagio, mi verrebbe da dire, che tutti proviamo, ma in senso creativo, quindi, perché Ecate, che come dire, evoca tutta una serie di pensieri, no? Giustamente, che portano nel profondo, nella parte oscura, è anche un po' il senso di Ecate da tanti anni. Josephine Migliozzi è venuta a trovarci, anzi a ritrovarci, perché ci conosciamo.
Sì.
Diciamo cos'è Ecate, perché fra poco parliamo di come Ecate organizza un festival che si chiama Back to the Future, cioè Ritorno al Futuro, allo spazio Magnete al quartiere Adriano, uno degli spazi più interessanti che hanno aperto i battenti, ma poi appunto non ci sono battenti al Magnete, però vabbè, insomma, non è proprio uno di quei posti.
Molti
dove
vetri e finestre.
Ci sono tanti vetri e finestre, insomma, si usano tutti gli spazi e così via. Il quartiere Adriano, forse per chi non è pratico, è un quartiere, uno dei quartieri della parte periferica di Milano è quello dove c'è il Matitone, dove c'è un vecchio rifugio antiaereo che gli speleologi urbani ci hanno insegnato. Io ci ho fatto sopra un documentario sonoro tanti anni fa, perché sono
infatti
entrata dentro.
Informatissimo.
So tutto, io sembro una cagna, no, invece giro. E il Matitone, come dire, caratterizza il paesaggio, perché era un vecchio rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, di quelli dove fatti a matita perché le bombe ci scivolavano sopra. Quindi è quello il quartiere, il Magnete, se non ci siete mai stati, merita sicuramente una visita, e in particolare adesso che c'è il festival, che comincia quando?
Il Back to the Future Festival inizia il 15 giugno, 15 e 16 giugno, e poi avrà una seconda finestra il 27, 28 e 29 settembre. È un progetto di Ecate Cultura, come anticipavi, che è un ente che si occupa di partecipazione culturale e di coinvolgimento soprattutto di persone giovani tra i 18 e i 30 anni. In questo senso è una Ecate come la dea Ecate, che accompagna in altri mondi le persone.
Anche
ci
la
piace
grande
immaginare.
Equalizzatrice, insomma, che in questa maniera sì. Quindi noi ci spostiamo in altri mondi, ma appunto in tanti mondi. Come è strutturato il festival, almeno in questa sua prima parte, quella...
Allora, il festival è innanzitutto caratterizzato da una direzione artistica partecipata under 30 ed è il motivo per cui io sono accompagnata da
gente under 30,
ragazze giovani.
Aspetta che mi tiro su, ecco, mi do un tono. Ecco, ragazze giovani. Che
hanno scelto tutti gli appuntamenti che fanno parte di questa terza edizione di Back to the Future Festival, in un percorso lungo 6 mesi, perché è da gennaio che ci incontriamo, discutiamo.
E le proposte come sono arrivate? Cioè dove le hanno scelte?
Le hanno scelte da un dossier, alcune da un dossier che si chiama Generazione Risonanze, ed è un dossier di Risonanze Network, una rete di festival con direzione artistica partecipata under 30. E altre proposte invece nascono da dei suggerimenti, un dossier dove Ecate Cultura ha racchiuso le cose migliori che aveva visto nell'ultimo anno.
Quindi insomma un insieme di fonti.
Un insieme.
Adesso farei un giro, le presenterei intanto, perché insomma al di là del fatto, cioè le under 30 però magari hanno un nome, oppure si presentano loro.
Io mi chiamo Elisabetta.
Bene, è già qualcosa, però c'è anche un cognome, no, oppure preferisci non...
Io mi chiamo Elisabetta
Moiraghi. Far sapere che sei qui, ecco.
Vengo da Torino, mi sono imbattuta in Ecate per caso, uh-huh. E nel progetto BTTF mi ha subito affascinato perché è uno spazio di intensa progettazione, nel senso si mettono le mani in pasta in quello che è l'organizzazione di un festival, si ha a che fare con la scelta di artisti, è proprio un'organizzazione di una.
Quello ti ha interessato anche, cioè il capire dietro le quinte come funziona un'organizzazione del genere.
Sì, quello, ma anche la direzione artistica partecipata, ovvero il fatto di lavorare con un gruppo giovane e costruire insieme un evento di questa portata. Poi a quartiere Adriano, che è un quartiere molto particolare,
molto particolare, molto, è anche molto interessante, anche se insomma tutti i quartieri hanno i loro problemi, ma secondo me è da tenere d'occhio, diciamo così, dal punto di vista delle proposte artistiche. Tu sei?
Io sono Viola, io sono alla mia terza edizione.
Niente, non vogliono dire il cognome, Viola, si vergognano di essere
Viola Cappelluti.
Mm-hmm. Io no, sono si faceva ai tempi miei non si diceva il cognome, ma per via della polizia, okay. Però
nome d'arte. No, polizia, speriamo no. Sì, io sono alla mia terza edizione di BTTF, io conosco Ecate da un po' e continuo a tornare perché comunque, come diceva Betta, è un'occasione particolarissima, sia di formazione, perché comunque il percorso è un percorso formativo. Uh-huh. Indirizzato a ragazzi e ragazze under 30, sia poi effettivamente per mettere in atto durante l'organizzazione la scelta artistica degli spettacoli da portare.
Dimmi uno spettacolo che ci dici di andare avanti, tutti, però dicene
allora,
uno.
Io ho spinto molto per avere Wannabe in programma. Wannabe è uno spettacolo che verte intorno al tema dell'oggettivazione del corpo della donna.
Ed è fatto da che compagnia?
La compagnia
la produzione di Chiasma.
I due performer si chiamano Fabrizio Arintino.
Sì.
E il secondo performer si chiama, lo dico
ce la possiamo fare?
Federico Scettri.
Esatto. Federico Scettri, ok. Esatto. Allora, Wannabe, teniamolo d'occhio. Tu hai molto spinto per quello e tu?
Io ho spinto per tutti, no, io volevo, li volevo tutti. Concerto Fetido a quattro zampe, che è lo spettacolo che abbiamo.
Ah, ma lo conosco, è una mia studentessa.
Davvero?
Sinigaglia. Sinigaglia, mi ha visto alla Spezia.
E noi l'avremo alle 8:30 di domenica.
Certo, assolutamente, sono i due Sinigaglia fratelli che fanno una cosa un po' particolare.
Sì. Ciao.
Ciao, tu
io
sei?
Sono Rochelle Parraga.
Ecco,
il cognome.
Sarà meglio che tu me lo dica il
imparato,
cognome.
Imparato.
Imparato. E tu invece, se dovessi suggerirne uno degli spettacoli, poi dopo insomma...
Beh, adesso mi rimane uno, Tre Liriche, che è uno spettacolo drammatico, molto bello. È molto interessante, secondo me tutti lo dovevano vedere perché esplora questo nesso tra l'amore e la paura, uh-huh. E mettendo i momenti assurdi, surreali, che magari già ognuno già passato in mente. E, è molto interessante da vedere perché ti rifletti, no? Ti vedi in quelle situazioni e ti fa riflettere se è veramente giusto quello che stai facendo o no.
Come abbiamo fatto per tutta la sera, praticamente in vario modo, grazie a tutte e tre naturalmente anche per il lavoro che avete fatto. Ricordiamo estremi in rete, date, luoghi, in maniera che tutti possano venire a vedere gli spettacoli.
Sì, potete trovarci su ecatecultura.com o bttfproject.it, un po' più difficile però si può ricordare, e ci trovate anche sui social, su Instagram, sempre bttfproject e ecate.cultura. Seguiteci perché facciamo tante cose.
BTTF sta per Back to the Future, quindi insomma, cioè, è il festival, lo ricordiamo, che comincia il 15.
Sì, il 15 giugno in quartiere Adriano alle 6 iniziamo con l'aperitivo.
Perfetto, che a Milano non possiamo assolutamente evitare mai. Quindi grazie a tutti, grazie a Zacca, a tutti i nostri ospiti e ovviamente ai Circus Punk. Ricordiamo, insomma, avete delle date prossime in cui suonate o preferite non farlo sapere?
Suoniamo il 21 a Vittorio Veneto in provincia di Treviso in apertura di Pancreas.
Ah, capperi. È una data importante.
Stavo 21, per la prossima data. Poi in realtà ne abbiamo un sacco a luglio, però Antonio se lo ricorda sicuramente meglio
no,
di me.
No, però vi seguiamo. Beh, magari se vi cerchiamo Circus Punk su tutti, hai detto.
Instagram, Facebook, sì, su Spotify per ascoltare la musica, quello che è.
Perfetto. L'ultimo brano, mi dicevi, non è dal vostro ultimo lavoro, bensì.
È del primo, sì.
Dal primo disco, che si intitola, nel microfono per favore.
Posto Giusto.
Perfetto. Allora, da Posto Giusto ascoltiamo cosa?
No, il disco si chiama Fuori Tutto, il Posto Giusto è un pezzo, il pezzo che ascolterete adesso,
allora,
una ballad.
L'album Fuori Tutto, Posto Giusto, il brano che ci fa anche da sigla. Il Suggeritore ritorna lunedì prossimo alle 21, sempre in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos. Il 24 facciamo una festa. Grazie a tutti!
Venite al festival!
Venite agli spettacoli!
Giro e rigiro nella notte scura, cerco una strada e non ho più paura. Sulla mia nave di cera sorrido alla luna. Applausi e fischi per fiaschi, conigli con sei occhi, l'estate che non passa più. Fatevi sotto, sapete quanto è bello rotolarsi nella merda e dire questo è il posto giusto. La 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 la. questioni di rispetto, cercate dentro accesso la carta d'identità. Il posto giusto è l'amore per lo specchio, ma chi l'ha chiesto? Chi ve l'ha chiesto?